Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando ero piccolo ho visto un cartone animato in cui un uomo è entrato in casa sua un topo e lui, nel cercare di prendere il topo, di liberarsi dal topo, ha distrutto la casa. Okay? Cioè lui cercava, il topo scappava, lui cercava, alla fine non c'era più casa. Lui era così focalizzato su un problema che non si rendeva conto del grandissimo danno che stava facendo a qualcosa di molto più importante. E a volte noi siamo così, se posso dire, stolti, da essere così focalizzati su qualcosa che possiamo in realtà danneggiare qualcosa di grande importanza, cercando di fare la cosa giusta in qualcosa di piccolo, possiamo distruggere la cosa giusta in grande. In 2 Corinzi 2, 10-11, Paolo sta scrivendo alla Chiesa. C'era un uomo, e non si sa se questo è l'uomo di 1 Corinzi 5 o se è qualcun altro, ma c'era un uomo che avevano messo sotto disciplina. E Paolo scrive che dovrebbero perdonare quell'uomo, evidentemente era ravveduto. E leggo, e quello che voglio notare è quello che Paolo dice nel versetto 11 da non ignorare. Ora chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io. Perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Voglio considerare quello che dice lì alla fine. Affinché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Cosa vuol dire questo? Ed è importante. Effettivamente vuol dire che Satana ha delle macchinazioni. Satana ha delle tattiche. Allora ricordate, grazie a Dio, Satana non può farci peccare. Non devi mai dire Satana me l'ha fatto fare. No, se tu pecchi, tu hai scelto di peccare. Satana non ha potere di farci peccare, ma Satana può darci pensieri che dobbiamo confrontare con la verità di Dio. E una macchinazione, una tattica di Satana è proprio quello di farci fissare gli occhi su qualcosa, magari avendo ragione, non sempre, anche se crediamo di sì, che ci fa non vedere la cosa più grande. E così per arrivare a dove noi siamo convinti serve arrivare nella cosa piccola, distruggiamo qualcosa di più grande. E questo viene usato spesso nella vita dei credenti per farli danneggiare il matrimonio e la Chiesa. È un po' come quell'uomo che voleva liberare la sua casa dal topo. Non è buono avere un topo in casa. Ma quell'uomo era talmente ossessionato, preso con quello, che ha distrutto la casa. Mi fa pensare a quante volte nel matrimonio e nella Chiesa uno vuole avere ragione perché l'altro sbaglia, al punto che distrugge il matrimonio o distrugge la Chiesa pur per avere ragione. Ho visto tanti esempi di tanti tipi, ho visto purtroppo varie volte uomini che erano così presi con provvedere economicamente per la famiglia, lavorando per provvedere bene per la famiglia, non volevano che avessero nessun rischio e hanno fatto bene, ma trascurando la famiglia è andata in rovina. E quindi possiamo in tanti modi, concentrare su una cosa. Non essere d'accordo con una persona, ma noi, non è vero che noi abbiamo sempre ragione? Non è vero, da come pensiamo noi, che quando non siamo d'accordo con qualcuno al nostro metro, non è vero che abbiamo sempre ragione noi, anche se non abbiamo nemmeno ascoltato veramente quello che hanno detto? Certamente spero che vediate che sto parlando con un certo sarcasmo. Noi crediamo di sempre avere ragione e perciò ci sono scontri. E magari insistiamo e siamo più prepotenti dell'altra persona e vinciamo e facciamo la cosa giusta, come abbiamo pensato noi, danneggiando in modo terribile il rapporto o la Chiesa. Questa è una tattica. Allora, voglio parlare di differenze che non sono peccato. Certamente se una persona vuole fare qualcosa che è peccato e l'altra persona dice no, ma Dio vieta quello, quello è un altro discorso. Non sto parlando di quello. Sto parlando quando non siamo di una stessa mente. E Gesù dichiara una cosa importante che vale per la Chiesa e vale per il matrimonio. Dichiara in Matteo 12, 25. E Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina. E ogni città o casa divisa contro se stessa non può durare. Una casa divisa non può durare. Magari rimani lì legalmente sposati, magari una chiesa va avanti per anni, decenni facendo incontri, ma Cristo ha già tolto la candelabra. È una facciata. Se abbiamo divisioni, se non rispondiamo con l'amore cristiano, ci distruggeremo. La famiglia o la chiesa sarà terribilmente danneggiata. Il rapporto può essere due credenti. Ho conosciuto tanti credenti dove due credenti avevano una buona amicizia in Cristo, ma per una differenza, no, non di peccato, ma una differenza di veduta, c'è stata una rottura totale. Non è quello che Dio intende. Qual è il cuore di Dio che ci comanda avere quando ci sono divisioni? Perché ci sono, ci sono. Siamo a punti diversi di crescita, di comprensione, quindi è inevitabile che ci saranno differenze di vedere le cose da persone sincere. Allora, in Filippesi 2, 1 a 4, parla di che tipo di cuore di avere nella vita cristiana per quanto riguarda altri credenti. Ve lo leggo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanegloria, ma con umiltà. Ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Dio ci comanda ad avere una sola mente, di non fare nulla per vanegloria, di non cercare solo i nostri interessi, di essere umili, di stimare gli altri più di noi stessi. Vivere così vuol dire superare le divisioni con amore. Nel piano di Dio dobbiamo essere uniti con una sola mente e un solo cuore. La Bibbia ne parla spesso, ho tratto alcuni versetti, ma ce ne sono tanti che parlano di questo. È fondamentale nella vita cristiana, è fondamentale nella Chiesa, è fondamentale nel matrimonio. Romani 15, 5 e 6, una preghiera di Paolo. Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere un medesimo sentimento tra voi, secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio, che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. 1 Corinzi 1:10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo giudizio. Poi 1 Pietro 3:8. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli. State capendo il tipo di cuore che Dio ci comanda ad avere? In Filippesi 4 c'erano due donne che avevano collaborato con Paolo nell'opera del Signore, ma avevano uno scontro, non avevano la stessa veduta e aveva creato una divisione fra di loro. E Paolo scrive esortando loro di essere d'accordo e poi esortando chi ha portato la lettera probabilmente ad aiutare loro ad essere d'accordo. Leggo quello, Filippesi 4, 2 e 3. Esorto Evodia e esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Dobbiamo impegnarci ad essere uniti, una sola mente, e dobbiamo aiutare quando due persone non sono unite o due gruppi in chiesa. È chiaro che questa è la volontà di Dio. Ma anche se questa è la volontà di Dio, Dio sa che spesso non siamo a quel punto. Dio sa che ancora abbiamo diversi livelli di comprendere la volontà di Dio e non siamo arrivati allo stesso punto di crescita. Magari in qualche campo io sono avanti a te, in un altro campo tu sei avanti a me. Magari ho capito, io nella mia vita mi rendo conto di tante cose che avevo crescendo in una chiesa, preso per scontato e vivevo così, e man mano negli anni, esaminando le scritture, ho detto, oh, questo non va bene, e non avevo visto prima. Oppure qualcuno mi dice, ah, quello non va bene, e ci credo finché non guardo le scritture. Come dobbiamo comportarci quando non siamo d'accordo? Quando di cuore vogliamo seguire Dio. Come dico, questo vale benissimo in un matrimonio, questo vale in una chiesa, vale in un'amicizia fra credenti. Tutti e due vogliono seguire Dio, ma non capiscono la stessa cosa. Per uno vuol dire fare quello, per l'altro vuol dire fare un'altra cosa. Certamente non possiamo fare la stessa cosa, cioè dobbiamo fare la stessa cosa come chiesa o come coppia. Come dobbiamo agire? Voglio guardare insieme oggi Romani 14, un brano molto importante in questi casi. Questo brano, Romani 14, ci insegna come comportarci quando non siamo d'accordo. In questo brano ci dà due esempi dove credenti non sono d'accordo. Uno riguarda quello che si può mangiare come credenti e l'altro riguarda se un giorno della settimana o feste speciali sono da celebrare, ricordare o no. Quindi, nessuno di questi esempi, ed è importante capire questo, nessuno di questi esempi riguardano peccato. Non è che uno dice, ma non è un problema per me di guardare quel film, è un problema per te, quindi non guardarli, io li guardo. No, no, questo brano non sta parlando in campi in cui c'è un comandamento. Allora, attenzione, ci può essere un comandamento dove non capiamo cosa vuol dire l'applicazione, Ma se veramente stiamo cercando non di fare quello che voglio, ma io ho diritto, tu non puoi giudicarmi. No, non col cuore. Se veramente stiamo cercando di vivere alla gloria di Dio e c'è una differenza, allora quello c'entrerebbe anche qua. In realtà ci sono tantissimi esempi nella vita cristiana e anche in un matrimonio dove credenti sinceri possono non capire la stessa cosa, cosa vuol dire, come bisogna vivere per Dio. Allora, questo brano ci insegna come vivere in quei momenti. Per capire questo brano, Paolo usa un termine debole nella fede. Due persone, due credenti, uno che è debole nella fede, l'altro in capitolo 15, versetto 1, dichiara è forte, noi si chiamiamo forti, forti nella fede. Cosa intende? Non intende quanto uno è maturo, intende la comprensione della dottrina di Dio. Quindi uno che è debole nella fede non ha capito bene qualche concetto biblico. Quello che è non debole, che è forte, ha capito correttamente. Allora, in questo esempio, uno debole nella fede pensa che non possiamo mangiare tutti i cibi. Per esempio, non possiamo mangiare carne. Gesù in Marco aveva dichiarato tutti i cibi puri. E ricordate in Atti 10, quando Pietro fu detto, prende e mangia. Oh, Signore, no, non ho mai mangiato nulla di impuro. Quello che Dio ha dichiarato, oh, puro non tu, non devi dichiarare impuro. Allora, nei versetti 1 a 3 troviamo un comandamento a chi non è debole, quindi a chi capisce correttamente quello che Dio comanda, e nel versetto 3 un comandamento sia per chi è debole che chi è forte. E poi, come vedremo nel versetto 2, colui che è debole nella fede, che non capisce quello che Dio permette, crede che non si può mangiare del tutto, per esempio la carne, e perciò mangia solo legumi. Allora segue, leggo versetti 1 a 3. Ora, accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare di ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia, non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. La cosa importante in questo esempio è notare che chi sa di poter mangiare tutto, chi sa che può mangiare carne, può mangiare tutto, e non stiamo parlando di preferenze. Stiamo parlando di quello che Dio insegna, permette. Chi capisce bene quello che Dio permette, non deve disprezzare chi non mangia tutto, chi dice no, non possiamo mangiare la carne, ma tu non capisci niente, Dio ci dà permesso. No, no, non bisogna disprezzare, perché quello lì sta vivendo in base a quello che credi di essere giusto davanti a Dio. Anzi, avrebbe piacere mangiare la carne, in questo esempio, ma non lo fa perché crede che sia peccato. Chi sa che si può mangiare non deve disprezzare. Questa è la chiave per come vivere con amore quando abbiamo differenze. E poi dice chi crede che non si può mangiare non deve giudicare chi mangia. Allora, attenzione. Questo non è qualcosa che la persona che non mangia può giustificare dalla Bibbia. Questo non può essere usato come alcune persone con malvagità usano per dire tu non puoi giudicarmi. Allora, scusate, in questo brano chi è che non deve giudicare? Chi fa di più o chi fa di meno? Chi fa di meno? Quindi questo non è un credente che fa qualche attività che sarebbe peccaminoso e dice a chi non lo fa, tu non devi giudicarmi. No, in questo esempio è la persona che non mangia, non dobbiamo mangiare, che non deve giudicare chi mangia, perché perché quello che non mangia si sta limitando più di quanto Dio lo limita. Capite? Quindi questo non può essere usato per giustificare che ognuno può fare quello che vuole e basta dire, ma tu non puoi giudicarmi. Questo brano non sta parlando di quello, sta parlando di persone timorate di Dio. Allora, in questo brano è chiaro, Paolo lo dirà in modo categorico più in avanti, che si può mangiare tutto. Colui che è debole nella fede non capisce quello. Forse vieni dal giudaismo, forse vieni dal paganismo, dove era abituato alla carne sacrificata agli idoli, ma per qualche motivo è convinto non possiamo mangiare la carne. Allora, l'esempio non importa tanto per certi di noi oggi che non troviamo questo, il principio è molto importante. Quindi tutti e due i credenti vogliono vivere alla gloria di Dio. Vogliono vivere la gloria di Dio, ma hanno una comprensione diversa di che cosa vuol dire vivere la gloria di Dio. Quindi l'uno non deve giudicare l'altro e questo qui non deve disprezzare il primo. Paolo, mettendo più enfasi sul fatto in versetto 4, parlando di quello debole nella fede che non mangia, ripete che non devi giudicare. Leggo i versetti 4, il versetto 4. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Allora, Paolo parlerà molto a quello più forte, però lui parla qui a quello debole, dicendo proprio non devi giudicarlo, non devi giudicarlo, perché ci serve la tendenza, tu sei nel peccato. No, e nel matrimonio si può avere una differenza dove tutti e due veramente sono convinti di qualcosa. Allora non è di dire tu sei nel peccato, non bisogna fare quello, tu non capisci niente. No, quello è giudicare e disprezzare. Passando ai versetti 5 e 6 troviamo un altro esempio in cui i credenti hanno un modo diverso da capire come seguire Dio. In questo esempio Paolo non implica che uno sia debole e uno no. Nella carne sì, ma non dei giorni. Evidentemente ci sono modi diversi di capire. Allora, ci sono due modi di capire come bisogna onorare Dio. Certi credono che ci sono certi giorni speciali. Per esempio, il sabato che noi pratichiamo sulla domenica, perché quando Gesù è risorto e anche la Bibbia parla di incontrarsi il primo giorno della settimana. Ci sono altri che dicono tutti i giorni sono uguali. Ci sono quelli che credono che si può celebrare il compleanno e altri no, è pagano celebrare il compleanno. Certamente farli baldori sarebbe sbagliato per qualunque scopo. Ma ci sono quelle che celebrano il compleanno come giorni di ringraziare Dio per un'altra donna di vita che ha dato. Ci sono altri, non bisogna mai ricordare il compleanno. Allora, tutti e due possono farlo al Signore. C'è chi crede che bisogna avere la domenica come il sabato quasi, quindi non si fa nessun lavoro, altri no, si può fare insieme. Quindi, questo è il brano, leggo 5 e 6. L'uno stima un giorno più dell'altro. L'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. E chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia, mangia per il Signore e rende grazie a Dio. E chi non mangia, non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Il punto importantissimo qui è che ognuno deve essere pienamente convinto, questo è quello che Dio vuole e lo faccio per Dio. Quindi non si può usare questo brano per dire che ognuno può fare quello che vuole. No, questo non c'entra fare quello che voglio. Questo è fare, essendo pienamente convinto che questo è quello che Dio vuole e lo faccio per Lui. Allora, a quel punto ognuno vive pienamente come capisce Dio vuole. Questo è il punto. Poi andando avanti 7 a 9, Paolo dichiara in modo categorico che non dobbiamo vivere per noi stessi. Dobbiamo vivere pienamente per il Signore. Gesù è morto e risorto per noi, regna e ritornerà per noi. Dobbiamo vivere per Lui in tutto. Leggo 7:9. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché seppure viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Alla luce di questo brano e tanti altri, ognuno dovrebbe chiedersi, dovrebbe valutarsi chiedendo: sto vivendo veramente per il Signore in ogni scelta che faccio? Siamo stati comprati a caro prezzo. Non apparteniamo a noi stessi. Non è che, ma io non ho problemi a fare questo, va bene se tu... No, 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 questo è l'atteggiamento sbagliatissimo. Non è che io non ho problemi, il Signore ha problemi. Quali sono i suoi principi? Lo faccio perché mi piace o lo faccio perché sono convinto che e per la gloria di Dio, in tutto. E già se vivessimo così ci servono meno divisioni, ma anche vivendo così si possono avere divisioni perché possiamo non essere arrivati allo stesso punto di comprendere. Quindi versetti 10 a 13, di nuovo Paolo ci comanda e esorta con forza a non giudicare gli uni gli altri quando abbiamo differenze. Piuttosto che giudicare gli altri, dobbiamo impegnarci a non porre alcun inciampo o scandalo a qualunque fratello. Leggo 10 a 13. Ora tu, perché giudichi il tuo fratello? Oh, tu anche, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così, dunque, ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre alcun inciampo o scandalo al fratello. Quanto è importante che ricordiamo che dobbiamo tutti apparire davanti al tribunale di Cristo per essere giudicati. Sta parlando a noi che siamo credenti. Saremo giudicati per come abbiamo vissuto. Primo Corinzi 3 parla di questo giudizio. E quindi dobbiamo essere presi di non peccare contro Dio. Dobbiamo essere presi anche a non porre inciampo al fratello. È molto grave porre inciampo ad un altro fratello. In tutto quello che facciamo dobbiamo evitare di influenzare altri a fare quello che serve peccato per loro, anche se non è peccato, e vi spiego questo. Se un fratello o sorella è convinto che una certa cosa sia peccato, mangiare carne, allora, non è peccato, ma lui è convinto che sia peccato. Per lui è peccato, perché lo fa pur essendo convinto che sia peccato. Anzi, in fine del capitolo dice, perfino se ha dei dubbi, per lui è peccato. Non devo fare qualcosa se ho qualche... ma forse è contro Dio. Se ho qualche dubbio, non devo farlo. Allora, io invito un fratello che ha questo concetto. Potrebbe essere mangiare carne, potrebbe essere un fratello che crede, oh, non bisogna bere vino, potrebbe essere uno, non bisogna mangiare i dolci, cioè perché va male alla salute. Ok, mio fratello è convinto. Io non devo offrire carne, vino, dolci a lui, perché potrebbe, o perché ha piacere, o perché vedendo me potrebbe essere tentato, ma lo sto facendo inciampare. Perché lui, mangiando, in questo esempio mangiare, sta peccando. Perché lui non è convinto che sia da Dio. Ricordate, abbiamo letto in versetto 5, ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Pienamente convinto. E quindi Paolo sta dicendo, non dobbiamo scandalizzare un fratello. Andando avanti, versetti 14-15, ci aiuta a capire meglio questo concetto. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non far perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Allora, tutto è puro. Allora, tutto è puro non vuol dire che i peccati sono puri. Non sta dicendo rubare è puro, fornicazione è puro, mentire è l'omicidio. Non sta dicendo, quando dice tutto, non vuol dire peccati. Quello è assurdo. Tutto quello che Dio ha creato, in questo esempio di materiale, è tutto puro. Nessuna cosa è immonda in se stessa. Può essere usato in modo peccaminoso, ma in sé no. Ma se uno stima, considera qualcosa immonda, impura, per lui è impura, se lo mangia, se lo fa. Se uno è convinto, non bisogna lavorare la domenica, e visto che va con un amico che lavora e lui lo aiuta, per lui è peccato, perché lui non è convinto. E quindi l'amico non deve mica invitarlo a venire e aiutarlo a fare quel lavoro. Non bisogna assolutamente distruggere, far perire col tuo cibo, con quello che è il tuo diritto, colui per il quale Cristo è morto, trascinandolo nel peccato. È importante capire questo. Quindi Paolo ha dichiarato che tutti i cibi, in questo esempio, sono puri. Sarebbe buono man mano aiutare il credente debole a capire meglio la dottrina, la verità di Dio. Ma non perché tu vuoi mangiare. Basta! No, perché tu lo ami e tu vuoi che sia liberato da questo per concentrare su quello che veramente è peccato. È importante capire che non stiamo parlando di differenze di opinioni dove quello che faccio non è una tentazione. Quindi questo non può essere usato come arma per dire tu non puoi fare quello, tu non puoi fare quello, perché io non lo faccio, non devi tentarmi, se la persona non è minimamente tentata, giusto? Questo non è un'arma. Questo è un atto di amore per non far inciampare mio fratello. Paolo continua, 16-17. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Qui sta parlando al fratello che sa che si può mangiare tutto. Era un bene per lui. Lui mangia e dice, Signore, grazie per questa carne buonissima che mi hai provveduto. Ma quello che per voi è bene non diventi motivo di biasimo. Non diventa motivo per cui tu danneggi il cammino spirituale di quel fratello. Tu sacrifichi tutti i tuoi diritti ben volentieri per amore del tuo fratello. E dice, poiché il regno di Dio non è mangiare e bere. Non è, ma io ho il diritto. Dio ha creato questo cibo, io voglio mangiarlo. Lascia stare, quello non è la ricchezza del regno di Dio. Il regno di Dio non è prosperità economica con una bella vita. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E quindi è vivere per promuovere la crescita dei miei fratelli, sacrificando ogni diritto e più che solo diritti. Perciò vivere per promuovere la crescita e la santità gli uni degli altri è gradito a Dio. E porta alla pace e porta all'edificazione reciproca. Quando noi viviamo così, anziché creare divisioni, produce pace e l'edificazione reciproca. Leggo 18-19. Infatti, chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Notate il verbo perseguiamo. Ricordate quel verbo, è un'attività molto intensa, correndo davanti con tutta la tua forza. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace anziché alla divisione e alla edificazione reciproca. Questo dovrebbe essere il nostro profondo desiderio. Ben volentieri lascio stare la mia carne. Ben volentieri. L'Apostolo Paolo dice che diventava tutte le cose per tutti gli uomini per guadagnarne alcuni. Lui lasciava stare tutte le sue preferenze e i suoi diritti, senza mai peccare, per guadagnare gli altri. Allora, i versetti 20 a 22 parlano a chi è forte nella fede, ovvero a chi capisce che in questo esempio si può mangiare, e chi capisce meglio la dottrina. Questi versetti spiegano come devi vivere insieme con coloro che non vedono le cose ugualmente. Leggo 20 a 22. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello ad inciampare o ad essere scandalizzato o essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. Questo parla di chi sa che si può mangiare e dice: non insistere sui tuoi diritti se potrebbero portare qualcuno a peccare. Dobbiamo essere pronti a lasciare tutto per l'edificazione gli uni degli altri. Il versetto 23 parla a chi è debole, a chi non è convinto, ma magari vedi altre persone che mangiano, che lavorano la domenica, che mille altre cose. E questo versetto è molto importante perché ognuno di noi ha casi in cui non siamo sicuri. Ma va bene per Dio questo? Non sono sicuro. Cosa dobbiamo fare quando non siamo sicuri? Non abbiamo chiara pace. Versetto 23, straimportante, leggo. Ma colui che sta in dubbio, se mangia, è condannato, perché non mangia con fede. Or tutto ciò che non viene da fede è peccato. Se in qualche campo, meglio lascia stare se, quando in qualche campo non sei sicuro se questo è legittimo davanti a Dio, non sei sicuro se ma Dio divieta questo o va bene, se non sei sicuro non farlo, perché sarebbe peccato, anche se la cosa in sé è legittima davanti a Dio, ma tu non lo sai e tu stai facendo quello che secondo te potrebbe essere contro Dio, e quello è peccato. Quindi, onestamente, questo capitolo riguarda tutto il cerchio di come evitare divisioni, come amare gli uni gli altri e come vivere con amore. Però lui conclude questo in capitolo 15, i primi versetti. Leggo da 1 a 3. Ora noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso. Ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Questo è un comandamento molto importante. Dobbiamo vivere per il bene degli altri. Dobbiamo impegnarci ad edificare gli altri. Non dobbiamo cercare di compiacere noi stessi. A me piace fare così. Non dobbiamo voler scegliere la musica. Tante chiese si sono divise per la musica, ma a volte non è perché sono convinte che una musica glorifichi più Dio, perché piace una certa musica. Ma non dobbiamo fare nulla di questo perché mi piace di più. Dobbiamo cercare quello che edifichi di più, quello che dà più gloria a Dio. Dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli, quindi non disprezzare, e dobbiamo compiacere non a noi stessi, ma al prossimo nel bene per l'edificazione. Non devo compiacere al mio prossimo quando solo soddisferebbe la sua carne. No, non sta dicendo quello. Quello che porterebbe edificazione. Allora, torniamo al discorso dell'inizio. Ricordate che abbiamo letto che Gesù dice che una casa divisa non può resistere, non può reggere. Una chiesa divisa non può rimanere sana. Quando ci sono divisioni, e sto parlando di divisioni che non sono per peccato, quando ci sono divisioni, se non si vive secondo i principi dell'amore, dell'umiltà, e il desiderio di edificare gli uni gli altri, al minimo la Chiesa sarà gravemente danneggiata e può anche crollare spiritualmente, non sarà benedetta da Dio. E questo vale anche in una coppia. Se una coppia, una famiglia hanno scontri perché non sono d'accordo e se non applicano i principi qui e l'uno disprezza l'altro, l'altro disprezza l'uno o giudica l'uno, allora, non sarà una famiglia benedetta, non ci saranno i frutti dello Spirito, perché entrambi a quel punto stanno nel peccato, a prescindere a chi ha capito correttamente la parola di Dio. Questo vale nel matrimonio, in un rapporto e vale nella Chiesa. C'è una cosa che succede per peccato, spesso quando ci sono differenze di opinione di cosa è giusto davanti a Dio, quanto spesso la gente non ascolta. Ognuno ha la sua posizione e non ascolta minimamente. Scusami, spiegami, aiutami a capire come sei arrivato a quella conclusione. Io, malvolentieri, onestamente, sono in Facebook da 12 anni e mi spezzo il cuore perché vedo discorsi, vedo gente che vuole suscitare polemica e scontri. Cosa ne pensate di questo? Sapendo che è un argomento spinoso, è quello che non sto lì spesso a leggere, quasi mai intervengo, ma quello che noto quando leggo è che di quello che capisco io, nessuno mai convince nessun altro, perché nessuno ascolta. Mille argomenti dove ci sono diverse vedute e quelli da questa parte non ascoltano assolutamente quelli di quella parte e quelli di quella parte non ascoltano assolutamente quelli di quell'altra parte. Non si ascoltano, si danno martellate, creando ancora più divisione e si fanno questo nelle chiese e anche nel matrimonio, nelle famiglie. Siamo non d'accordo, ma no, perché e tu non capisci e tu è questo e l'altro non ascolta minimamente come la prima, non ascolta. Che terribile peccato. Anche se tu hai ragione, anche se alla fine riesci ad uccidere quel topo, ma veramente valeva la pena? Veramente valeva la pena per il danno che hai fatto a quel rapporto o in chiesa? Allora, Paolo ha applicato questo a cibi che oggi nella nostra società fra credenti di solito non è un discorso che sento spesso, non capita spesso che questo, ma ci sono tanti altri discorsi che ci sono, per esempio quello dei giorni, e non voglio parlare dei giorni, ma solo per dire che ci sono differenze. C'è chi dice che è strapagano celebrare Natale, che ci dice che è il giorno migliore dell'anno di lodare Dio. Allora, non sto qui mica a condannare né difendere Natale. Ma sto dicendo che nessuno dei due ascolta l'altro. Vedo tanto giudicare e disprezzare. Ci sono campi dove ci sono posizioni diverse di come vivere per Dio. E vedo divisioni in chiese e a volte in famiglie per diverse vedute di persone che vogliono vivere per Dio. Scrivo questo sermone in un momento in cui, che sarà passato se questo viene guardato, ascoltato fra anni, però in un momento in cui siamo sotto una cosa mai vista nella mia vita, un lockdown, a causa di un virus, una pandemia, e tutti ne parlano, e ci hanno detto che per quasi 2 mesi non potevamo andare in giro, vedere gli amici, eccetera. Allora, anche qui ci sono differenze di opinioni. La scienza non è chiara. Questo è. Ci sono varie voci contrastanti fra scienziati e dottori. Quindi non è una cosa bianco e nera. Però ci sono credenti che dicono, e sto sentendo queste voci ancora di più dall'America, amore per il prossimo, la Bibbia insegna amare il prossimo, perciò dobbiamo non incontrarci, dobbiamo tutti portare la maschera, restare lontani. E ci sono altri che dicono, no! Non è così, serve avere l'immunità del gregge, bisogna avere contatto l'un con l'altro. Poi i giovani non sono neanche a rischio, ci serve l'edificare l'uno l'altro, quello è l'amore. E sto vedendo divisioni forti, credenti che quasi non parlano fra di loro, perché tutti, entrambi i lati, vogliono parlare di che cos'è amare per il tuo prossimo. Cioè, chi dice, guarda, ci siamo visti e ho potuto dare cura spirituale che non ho potuto fare assolutamente per telefono. E questo è amore cristiano. E bisogna prendere i rischi. L'altro, no, tu non ami, tuo fratello potresti contagiare qualcuno. Allora, qual è la verità? Non sto qui a valutare quello, sto parlando del fatto che divisioni non è da Dio. Perché Dio ci ha dato come applicare, e non è giudicare, non è disprezzare. E ci sono questi in tantissimi, tantissimi esempi dove ci sono differenze di cosa è giusto. Non è una scusa mai di vivere nel peccato, non sto parlando di quello. Sto parlando quando entrambi stanno veramente cercando di fare la cosa giusta davanti a Dio. O che possiamo non disprezzare e non giudicare. Come dico, questo è valido e importantissimo nella famiglia, in rapporto fra credenti e nella Chiesa. Certamente è importante, come avevo menzionato, non solo non giudicare e non disprezzare, è importante ascoltare. Ho detto con sarcasmo all'inizio, quando c'è una differenza di veduta, abbiamo noi sempre ragione, giusto? Perché a noi sembra, ma non abbiamo sempre ragione. Forse avevamo già valutato la cosa, ma non tenendo conto di qualcosa. Quindi è importante avere l'umiltà di dire: voglio ascoltarti. Non la vedo come te, ma spiegami perché la vedi così. Vogliamo ascoltarci. Già risolverebbe molto. E quando no, senti, non la vedo così. Io credo che i principi di Dio ci spingono di qua, ma tu sei un fratello prezioso e voglio essere unito con te nel voler seguire Dio. Poi scusami, se io non sono d'accordo, ma lui o lei vuole seguire Dio, io voglio seguire Dio, non posso rallegrare, non posso avere grande gioia che quella persona vuole seguire Dio, cosa che voglio anch'io. Abbiamo lo stesso traguardo. Non siamo d'accordo su questo piccolo aspetto di come arrivarci lì, però abbiamo lo stesso cuore e io posso avere gioia per quello. Quindi voglio chiedere a ciascuno, quando ti trovi in casa o in chiesa di non essere d'accordo con l'altra persona, tuo coniuge dice, sai, noi dovremmo fare questo e tu non sei d'accordo. In chiesa, senti fratelli e sorelle, facciamo così e tu non sei d'accordo. Un amico o un'amica suggerisce una cosa, sai, sarebbe buono se facessimo così e tu non sei d'accordo. Come reagisci nel tuo cuore? Come reagisci? Quali cuori hai tu? Forse tu sei una persona taciturna e non dici nulla. C'è chi è molto verbale e chi non dice nulla, ma come reagisci nel tuo cuore? No, lui non capisce niente, non è giusto, è sbagliato quello che fa. Lo giudichi? O lei non capisce niente, Non capisce la scrittura. Lei è ancora fissata con parocchi. Lo disprezzi? Oppure con umiltà ami e curi la persona e camminate in unità anche se non in quell'unico punto. Se tu riconosci che tu reagisci con un cuore che non è come abbiamo letto oggi, è peccato. È lì da confessare. Magari per certi è di quanti anni ho vissuto così, reagendo no! E quanti scontri inutili ci sono stati in tanti rapporti, o perfino in chiesa. O che possiamo riconoscere che è un grave peccato, ma abbiamo un grande Signore. È un grave peccato, ma abbiamo un grande Signore. E quando noi riconosciamo e confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto per mezzo di Gesù Cristo a perdonarci e a purificarci da ogni iniquità. Che buona notizia, che buona notizia. O che possiamo vivere veramente uniti insieme, crescendo nella conoscenza di Dio, ma già abbondando nell'amore di Dio. Preghiamo. Padre, io voglio ringraziarti, perché noi non siamo d'accordo con te su tante cose, perché ancora abbiamo pensieri storti, ancora pecchiamo, ancora non abbiamo capito delle cose. Tu sei Dio, tu sei santo, tu sei puro, tu sei perfetto, perciò purtroppo, tristemente, non siamo sempre d'accordo con te, ma non è per quello che tu ci hai rigettato. Tu ci ami e ci stai santificando un giorno alla volta. E con tanto amore e bontà e pazienza continua la tua buona opera in noi. Ti prego che possiamo noi non disprezzare e non giudicare, ma piuttosto amare gli uni gli altri, edificare gli uni gli altri, rinunciare ad ogni nostro diritto se quel diritto porterebbe qualcun altro a peccare. Aiutaci ad avere questo cuore, lo stesso cuore che è stato in Gesù Cristo. Oh sì, Padre, grazie per la Tua parola, che veramente ci insegna come vivere piamente e giustamente in questo mondo, in attesa di Gesù Cristo. Ti ho pregato nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.